Tuffati in un'estate di informazione economica e finanziaria. Con l'offerta speciale di Milano Finanza, resti aggiornato anche sotto l'ombrellone. Vai su milanofinanza.it/promoestate e scopri tutte le offerte.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è martedì 18 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Domenica gli Stati Uniti hanno espulso oltre 200 venezuelani accusati di appartenere al gruppo criminale Tren de Aragua, una delle organizzazioni criminali più temute del Venezuela e attivo in diversi paesi latinoamericani, oltre che in 16 stati degli Stati Uniti. Non stiamo parlando di una banda criminale qualunque, perché la sua capacità di espandersi attraverso affiliazioni la rende particolarmente pericolosa. Non a caso il nome Tren fa riferimento all'idea di un convoglio inarrestabile, capace di percorrere grandi distanze e inglobare nuove risorse lungo il tragitto. Mentre Aragua è lo stato venezuelano dove il gruppo si è inizialmente sviluppato. All'inizio la gang reclutava detenuti e criminali comuni, garantendo protezione ai propri membri, in cambio della loro lealtà e di parte dei proventi derivanti dalle attività illecite. Una specie di Cosa Nostra o 'Ndrangheta venezuelana. Ora, cos'è successo? Che venerdì Trump ha firmato un ordine esecutivo per rendere possibile l'espulsione di coloro che sono accusati di essere criminali, ma in realtà non sono ancora stati processati. Per farlo ha utilizzato una legge del 1798, l'Alien Enemies Act, che attribuisce al capo di Stato poteri straordinari sulle espulsioni di cittadini provenienti da paesi in guerra con gli Stati Uniti. Per questo motivo, per legittimare la sua mossa, sabato Trump ha affermato che la gang Tren de Aragua è impegnata in una guerra irregolare contro gli Stati Uniti sotto la direzione del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Ora, le argomentazioni di Trump non hanno convinto il giudice federale James Boasberg della Corte Distrettuale Federale di Washington, che ha temporaneamente impedito per 14 giorni al governo l'utilizzo delle norme per rimpatriare venezuelani. Questo però non è bastato per fermare l'azione dell'amministrazione Trump. Ops, troppo tardi. Lo riporta l'ISPI, il post del sottosegretario di Stato americano Marco Rubio, anzi, il post che è stato rilanciato da Marco Rubio sui social era il commento divertito e sprezzante del presidente salvadoregno alla notizia che un giudice degli Stati Uniti aveva bloccato l'espulsione dei quasi 300 immigrati venezuelani e salvadoregni dagli Stati Uniti. Too late, ha ironizzato, postando l'immagine dei deportati, rasati e ammanettati mani e piedi, a bordo di un volo che il tribunale di Washington aveva ordinato non dovesse partire e che addirittura, in caso fosse già decollato, sarebbe dovuto tornare indietro. L'ISPI sottolinea come questo è solo l'ultimo atto di uno scontro che vede l'amministrazione di Donald Trump entrare in una pericolosa rotta di collisione con gli organi e i rappresentanti della giustizia federale. Da quando si è insediato, il presidente americano governa per decreto. Ha firmato un'ottantina di ordini esecutivi, alcuni dei quali sono stati impugnati davanti alle corti, mentre già sfida leggi, mette in discussione i poteri dei giudici e se ne arroga di nuovi, revocando diritti consolidati. Ma cosa accadrebbe se si rifiutasse apertamente di dare esecuzione alle sentenze che annullano i suoi provvedimenti? Sempre l'ISPI scrive come gli esperti osservano con preoccupazione il profilarsi di una crisi costituzionale che rischia di condurre il paese in un territorio inesplorato, con un presidente che sfida apertamente il sistema di pesi e contrappesi con cui la Costituzione stabilisce perimetri e raggio d'azione dei principali poteri dello Stato. Purtroppo non sono potuto andare alla manifestazione organizzata sabato in sostegno dell'Europa a Roma. Così ho immaginato che forse anche molti di voi, probabilmente come me, non saranno riusciti a sentire i vari interventi che si sono susseguiti sul palco. ho pensato allora di selezionarne due, di due giornalisti che credo siano riusciti a parlare del senso e del perché della manifestazione che ha riunito circa 50.000 persone a Piazza del Popolo. Il primo è Corrado Formigli, che racconta una storia personale per parlare di Europa. Il secondo è colui che l'ha immaginata, quella manifestazione, quella piazza. Michele Serra.
Buongiorno, mi chiamo Corrado Formigli, ho 56 anni e sono orgogliosamente, appassionatamente giornalista. Ed è la prima volta nella mia vita che salgo su un palco di una manifestazione. Permettetemi di fare un racconto breve e sentimentale di che cosa è stata per me l'Europa e di che cosa vorrei che fosse per i miei figli, e ne ho quattro. Sono partito, torniamo a quando avevo 20 anni, sono partito una mattina di settembre del 1991 a bordo della mia Polo Blu, carica di valigie, un intero prosciutto e chili di parmigiano, lasciando Firenze tra le lacrime della mia fidanzata di allora che si chiamava Tatiana, destinazione Londra, borsa Erasmus. Per noi allora era un sogno l'Erasmus, era l'inizio di un'avventura. Il mio piano in realtà era molto semplice: con la scusa di studiare volevo propormi corrispondente di qualche giornale italiano che ne fosse sprovvisto. Scetticismo generale, ovviamente, a partire dalla mia famiglia, dai miei genitori, ma per me Londra, che allora era nell'Unione Europea e speriamo che ci torni presto, era sinonimo di avventura totale, scoperta, luogo esotico e misterioso, e io mi sentivo come Emilio Salgari. Per me l'Inghilterra fu un colpo di fulmine. Lì ho scoperto la cucina indiana, allora per noi fiorentini era una roba esoterica, il curry, masala dosa, i biryani e poi le bettole pakistane, i forni kosher con i bagel caldi, le moschee affollate del venerdì mattina a Whitechapel. Insomma, a Londra io ho scoperto il multiculturalismo, una parola che oggi fa orrore ai suprematisti bianchi, che da Washington all'Ungheria sognano nazioni di un solo colore, una sola cultura dominante, un unico Dio da pregare. Io viaggiavo tra Firenze e Londra in preda all'euforia, scavalcando dogane e check-in alla velocità del suono, e quella rotta era la viostrada dei miei sogni. Alla fine riuscii a scrivere per il mio manifesto, per il manifesto, ingannai mio padre sulle mie reali intenzioni, lui sperava che io diventassi avvocato, e ritornai in Italia per un contratto a Roma, nella redazione del manifesto, allora diretto da Luigi Pintor. È così che scoprii Roma, ma quella Londra lì non me la scorderò mai. Mi ha dato la svolta, mi ha insegnato a conoscere la diversità, mi ha fatto innamorare del melting pot e mi ha scolpito in testa la vecchia ricetta del più scafato ed efficace intervistatore della BBC, che si chiamava, anzi si chiama perché ha 75 anni ed è vivo e vegeto, Jeremy Paxman. Jeremy Paxman aveva una ricetta quando faceva le interviste. Diceva: quando intervisti un politico, fatti prima dentro di te questa domanda: ma perché questo bugiardo patentato vuole mentire proprio a me? Ecco, giusto per non dimenticarselo, l'Europa che sogno io, oltre che a profumare un po' di curry, ad accogliere chi arriva da lontano ed è diverso da noi, deve tenere alta la bandiera del giornalismo come professione indipendente, regolamentare i trust, combattere la propaganda anziché subirne l'assalto da dentro e da fuori dei suoi confini. Insomma, molto più Jeremy Paxman, molto meno Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e soprattutto molto, molto meno Elon Musk.
Siamo in tanti. Evviva! Siamo in tanti perché siamo popolo. Popolo è una parola che negli ultimi anni è stata sottratta alla democrazia e alla gentilezza, e invece è la più democratica delle parole. Siamo in tanti e siamo diversi. Siamo in tante e siamo diverse, perché una piazza europea non può che essere una piazza di persone che su parecchie cose non la pensano allo stesso modo. Ognuno di voi potrebbe avere accanto qualcuno che vota per un altro partito o che non vota affatto, che crede in un altro Dio oppure in nessun Dio, che ama la pace ma pensa di difenderla in modi differenti. In un mondo che sembra in frantumi, una piazza che unisce persone e idee diverse è uno scandalo. Questo scandalo ha un nome e si chiama democrazia. Non è molto di moda nel mondo la democrazia. Il mondo è pieno di gente in galera perché non la pensa come il capotribù, di bambine che non possono andare a scuola perché sono bambine, di oppositori assassinati o avvelenati, di libri messi al bando e di idee schiacciate, di omosessuali e transessuali perseguitati per legge, di schiavitù sul lavoro e nelle famiglie, di vite sottoposte al dominio del padrone e all'arbitrio del padre. Qui no, perché siamo in Europa e per quanti errori abbiamo fatto e per quanta ingiustizia e indifferenza ancora opprimano i più deboli anche da noi, da 80 anni a questa parte stiamo provando a vivere in libertà e in pace. E le persone che scappano dalla guerra, dall'oppressione e dalla fame, per cercare rifugio qui da noi, lo fanno perché per loro vivere in pace e vivere liberi e avere la pancia piena è una grande novità e non una pigra abitudine, come ci siamo rassegnati a credere noi europei, viziati da 80 anni di pace e di libertà. Diamoci una mossa, perché altrimenti rischiamo di credere che la sola bandiera che ci resta da sventolare è la carta di credito. Quella è la bandiera di Trump e del suo governo di miliardari, gente convinta che ricostruire Gaza rasa al suolo sarà una questione immobiliare e non una urgenza umana. Poveri loro che con tutti quei quattrini non possono comprare niente che non sia altri quattrini. I nostri veri nemici siamo noi stessi quando dimentichiamo la nostra fortuna. Per quelli che attraversano il Mediterraneo per venire qui e per quelli che sventolano questa bandiera a est, l'Europa non è un concetto astratto, è la salvezza. Ricordiamocelo quando li ricacciamo in mare e ricordiamocelo quando pensiamo che la resistenza degli ucraini sia solo una scocciatura che ci impedisce di riposare tranquilli. Questa bandiera, che è bello, bellissimo vedere sventolare oggi, ha sventolato poco dalle nostre parti, fin qui. È appesa negli uffici e davanti ai palazzi. Ed è stata fino adesso un simbolo freddo che non scalda i cuori. Se ci è venuto in mente di portarla in piazza è perché vogliamo sentirci europei non per trattato e non per un vincolo burocratico, ma perché crediamo sul serio, ostinatamente, perfino a dispetto della realtà, alla libertà e alla pace, che sono le due madri della costruzione europea. Sappiamo tutti qual è il problema qui e oggi. Ci sono anche in questa piazza idee diverse su come l'Europa deve proteggere se stessa, avere cura dei suoi valori e della sua gente. Il problema è che tutti vogliamo la pace, ma non può esistere pace senza libertà. Nessuno può sentirsi in pace se è oppresso, invaso e sottomesso. E tutti vogliamo la libertà, ma non esiste la libertà se non c'è la pace. Nessuno è libero sotto le bombe con un fucile puntato addosso. Niente sospende la libertà degli esseri umani quanto la guerra. La guerra non è solo il contrario della pace, è anche il contrario della libertà. Abbiamo queste due parole preziose tra le mani, pace e libertà, ma non sappiamo bene come usarle senza che cadano a terra e si rompano e ci restino solo i cocci. Questa piazza non ha risposte, ma ha ben chiare le domande. Questa piazza è un punto interrogativo di colore blu. Noi siamo la domanda che consegniamo a noi stessi, a chi ci governa, a chi ci rappresenta nel Parlamento italiano e in quello europeo. Chi si illude di avere le risposte in tasca e sa come si fa la guerra e sa come si fa la pace, oggi non è qui. Ai politici presenti in piazza, che ringrazio di cuore, e a quelli che non ci sono, che rispetto, ho solo un piccolo rilievo da muovere. Siete troppo intelligenti. Cercate per favore di essere un poco più stupidi, come questa piazza che non ha fatto calcoli, che non sa esattamente che cosa si deve fare, ma cerca di farlo lo stesso. Cercate per favore di parlarvi e addirittura di ascoltarvi. Non siamo qui oggi, noi siamo qui oggi perché la nostra solitudine e le nostre speranze ci impedivano di rimanercene in casa. Ci hanno spinto a uscire di casa e a ritrovarci qui. Insieme, la ripeto perché è la più europea di tutte le parole, insieme. Forse stasera ci sentiremo un poco meno confusi, forse ancora più confusi, di sicuro ci sentiremo un po' meno soli. A questo dovrebbe servire la politica, a sentirsi meno soli. Grazie di cuore a tutti e non perdiamoci di vista. Grazie.
Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete far conoscere anche qualcun altro il podcast, potete condividere la puntata con qualcuno a cui pensate possa interessare. Se vi va, potete farlo crescere in classifica mettendo 5 stelline come valutazione e cliccando sul tasto segui. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. E se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.